Vado al prossimo. È da parte di Elisa. Dice Elisa:
Elisa.
cari fratelli, ogni tanto vi sento citare Esodo 20 per dire che le statue della Chiesa Cattolica sono contro la Bibbia. Le scritture dicono: non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità, eccetera, eccetera. Esodo 20. E dice Elisa: questa scrittura quindi non parla di non fare immagine alcuna a prescindere, ma di non prostrarsi davanti a loro. In altre parole, non avere idoli. Anche perché parla di tutto, non solo del cielo, ma degli animali, di tutta la natura. Dunque, ogni quadro esistente sarebbe un peccato? O una fotografia di un fiore? Se fosse così, chi evangelizza tramite disegni, fumetti, animazioni, film su Gesù, teatro, eccetera, non potrebbe più farlo. È così o sbaglio?
Ma la scrittura parla chiare, dice non farti sculture né immagine alcuna, eccetera. Ora, una Bibbia immagini per i bambini, e questo non è una scultura, capito? Cioè, non farli, però dice non farli, non è che dice falli se non li adori, dice
Ah
non farli. È
sì? Dice
logico, perché poi che non sai mai,
non farli o non ti prostrare
tutte e
davanti a
due
loro? Tutte e
dice,
due.
tutte e due. Ma
Voglio precisare una cosa
guarda,
che...
nel Nuovo Testamento nessuno ha fatto nessuna scultura. Dice, ma io la faccio però non l'adoro. Dice, non fare sculture. E che ne so io se l'adori oppure no? Poi diventa un talismano, diventa che se davanti a quella scultura devo dire, oh Gesù, aiutami, c'è la scultura. Semplicemente dice, non la fare. Perché? Perché Gesù, Dio, è uno spirito. Va bene.
Sì, voglio precisare riguardo a Elisa, che conosciamo un po' il suo desiderio e il suo amore per Gesù. Lei non è di... non chiede questo perché vuole prostrarsi davanti alle statue o
Vuole
immagini,
sapere.
no? Lei sta usando tanto i disegni, i fumetti per dare messaggi, per evangelizzare, perché ha un talento di disegnare bellissimo e quindi sta usando questo per fare immagini e dare messaggi.
Bene, questo cosa c'entra con la scultura? Lei fa fumetti per aiutare i bambini, anche le persone, a capire meglio il Vangelo e la Bibbia. Non c'è nessun problema.
E quella è la domanda. Sono sbagliate queste cose? Queste sono immagini proibite in Esodo 20? I fumetti e i
Beh, se
disegni?
tu li adori, sì. I fumetti
Ah.
è una cosa utilissima per i bambini. Io ho sempre dato la Bibbia a fumetti ai bambini quando avevo un anno, un anno e mezzo, 2 anni. Questo è Gesù, guarda, è Gesù. Ti ama, guarda. Vuoi ricevere Gesù nel tuo cuore? E dopo qualche anno ho detto di sì. E si sono tutti salvati dai 2 ai 4 anni. Ok?
Sì.
Tranne John che crede una settimana perché è stato successo un miracolo, gli ho già raccontato. Va bene?
Quindi dipende come usi queste immagini.
Guarda, tutto dipende dallo scopo, le intenzioni. Se lo scopo di un'immagine è per spiegare la parola di Dio, appunto fumetti, eccetera, tutto bene. Ma se lo scopo è di venerarli, allora tutto male. Tutto dipende dallo scopo. Certamente che non mi farò delle sculture. Perché? Perché non servono a niente le sculture. I fumetti servono e ci vuole niente, ci vuole pochi minuti a fare un fumetto. Ma una scultura deve andare a tagliare un albero. No, non ne parliamo neanche. Guarda, guarda Giosuè 22, guarda.
Sì, Giosuè 22.
22, 10 al 34.
Giosuè 22, 10.
Qui c'è una grande lezione sul soggetto.
In Giosuè
Giosuè 22, 10.
10. E come giunsero alla regione del Giordano, che appartiene al paese di Canaan, i figli di Ruben, i figli di Gad e la mezza tribù di Manasse vi costruirono un altare
Capito?
presso il Giordano.
Era proibito.
Ah, era proibito costruire altari.
L'altare era, cioè, era solamente dove c'era il tabernacolo, cioè la tenda con dentro l'arca di Dio, e quello è l'unico altare che potevi andare.
Perché queste erano tribù di ebrei, di Ruben, Gad, Manasse, non potevano adorare solo in Gerusalemme?
Sì, questi erano israeliani, ebrei.
Ebrei.
Dovevano adorare solamente al tabernacolo, dove c'era
Ah.
l'arca. del patto.
E invece questi costruiscono
questi
un altare.
Si costruirono un altare presso il Giordano, un grande altare che colpiva la vista, verso 11.
I figli di Israele udirono che si diceva: ecco, i figli di Ruben, i figli di Gad e la mezza tribù di Manasse hanno costruito un altare di fronte al paese di Canaan, nella regione del Giordano, dal lato dei figli di Israele. Quando i figli di Israele udirono questo, tutta la comunità dei figli di Israele si riunì a Silo per salire a combattere contro di loro. E i figli di Israele mandarono ai figli di Ruben, ai figli di Gad e alla mezza tribù di Manasse, nel paese di Galaad, Fineas, figlio del sacerdote Eleazar, e con lui 10 capi, un capo per ogni casa paterna di tutte le tribù di Israele. Tutti erano capi di una casa paterna fra le migliaia di Israele. Essi andarono dai figli di Ruben, dai figli di Gad e dalla mezza tribù di Manasse nel paese di Galaad e dissero loro: così ha detto tutta la comunità del Signore: che cos'è questa infedeltà che avete commesso contro il Dio di Israele? Oggi perché voltate le spalle e non seguite più il Signore e avete costruito un altare per ribellarvi oggi al Signore? È forse poca cosa per noi il peccato commesso a Peor, del quale fino a oggi non ci siamo purificati e che attirò quel flagello sulla comunità del Signore? Voi oggi voltate le spalle e non seguite più il Signore. Così, se oggi voi vi ribellate al Signore, domani Egli si adirerà contro tutta la comunità di Israele. Se ritenete impuro il paese che possedete, ebbene, passate nel paese che è proprietà del Signore, dove è stabilito il tabernacolo del Signore, e stanziatevi in mezzo a noi. Ma non vi ribellate al Signore e non fate di noi dei ribelli, costruendovi un altare oltre all'altare del Signore nostro Dio.
Cioè, come una competizione, capito?
Acan, figlio di Zerach, che commise un'infedeltà relativa all'interdetto, non attirò forse l'ira del Signore su tutta la comunità di Israele? Così quell'uomo non fu il solo a perire per la sua iniquità.
Quindi qui sta dicendo: per questo vostro peccato, qui va a finire che Dio punisce tutta Israele, anche noi. E allora noi siamo venuti qua a farvi la guerra.
Oh.
Va bene, no? Qui gli danno l'ultimatum. Cioè, o eliminate quest'altare, o altrimenti vi facciamo la guerra e vi distruggiamo, voi e l'altare.
Era proibito nella legge di Mosè di costruirlo.
Sì, sì, dice Dio, ha detto: adorerete il Signore solo nel luogo che io vi dirò. E quindi uno era il tabernacolo nel deserto. E dopo, ai tempi di Salomone, fu adorare nel Tempio a Gerusalemme che Salomone costruì. Capito? Allora, cosa succede qui al verso 21? Qui c'è la risposta di quelli di Ruben.
Allora, i figli di Ruben, i figli di Gad e la mezza tribù di Manasse risposero e dissero ai capi delle migliaia di Israele.
Allora, che cos'è che gli hanno risposto? Allora qui andiamo verso 22, leggo io. Dio, Dio il Signore, Dio, Dio il Signore lo sa, e anche Israele lo saprà. Se abbiamo agito per ribellione o per infedeltà verso il Signore, oh Dio, non ci salvare in questo giorno. Se abbiamo costruito un altare per voltare le spalle e non seguire più il Signore, se per offrirvi sopra olocausti, oblazioni o farvi sopra sacrifici di riconoscenza, il Signore ce ne renda conto. Egli sa se non l'abbiamo fatto invece per timore di questo, che cioè in avvenire i vostri figli potessero dire ai nostri figli: che cosa avete fatto? Che cosa avete a che fare voi con il Signore, il Dio di Israele? Il Signore ha posto il Giordano come confine tra noi e voi. O figli di Ruben, o figli di Gad, voi non avete alcuna parte nel Signore. E così i vostri figli farebbero cessare i nostri figli dal temere il Signore. Perciò abbiamo detto: mettiamo ora mano a costruirci un altare, non per offrirci sopra olocausti né sacrifici, ma perché serve da testimonianza tra noi e voi e in mezzo ai nostri discendenti dopo di noi. e che noi vogliamo servire il Signore nel suo cospetto, con i nostri olocausti, i nostri sacrifici e con i nostri sacrifici di riconoscenza, affinché i vostri figli non abbiano un giorno a dire ai figli nostri: voi non avete alcuna parte nel Signore. E abbiamo detto: se in avvenire essi diranno questo a noi o ai nostri discendenti, noi risponderemo: guardate la forma dell'altare del Signore che i nostri padri fecero, non per olocausti né per sacrifici, ma perché servisse di testimonianza tra noi e voi. Lungi da noi l'idea di ribellarci al Signore e di voltare le spalle e non seguire più il Signore, costruendo un altare per olocausti, per oblazioni o per sacrifici, oltre all'altare del Signore, il nostro Dio, che è davanti al suo tabernacolo.
Verso 30. Quando il sacerdote Fineas e i capi della comunità, i capi delle migliaia di Israele che erano con lui, ebbero udito le parole dette dai figli di Ruben, dai figli di Gad e dai figli di Manasse, rimasero soddisfatti. Fineas, figlio del sacerdote Eleazar, disse ai figli di Ruben, ai figli di Gad e ai figli di Manasse: oggi riconosciamo che il Signore è in mezzo a noi, perché non avete commesso questa infedeltà verso il Signore. Così avete liberato i figli di Israele dalla mano del Signore. Fineas, figlio del sacerdote Eleazar, e i capi si allontarono dai figli di Ruben e dai figli di Gad e tornarono dal paese di Galaad al paese di Canaan presso i figli di Israele, ai quali riferirono l'accaduto. I figli di Israele furono soddisfatti, benedissero Dio e non parlarono più di salire a combattere contro i figli di Ruben e di Gad per devastare il paese che essi abitavano. E i figli di Ruben e i figli di Gad diedero a quell'altare il nome di Ed, perché dissero:
esso è una testimonianza in mezzo a noi che il Signore è Dio.
Giosuè 22, 10 a 34.
Gloria a Dio.
Wow, è molto bella questa storia.
Grazie Gesù.
Quindi hanno costruito un altare che era proibito, ma non per fare sacrifici, per adorare il Signore in un posto proibito, ma solo come un segno, un patto, un simbolo.
Esatto. Esatto, quindi niente di male se dei cristiani prendono un pezzo di legno e fanno una croce artistica, la incidono, eccetera. Mm-hmm. Però attenzione, se quella croce diventa santa, diventa indispensabile, se togli quella croce da quella casa, la casa non è benedetta, allora no. Mm-hmm. Che tu stai adorando un pezzo di legno. Niente di male se uno vuol portare una croce al collo, mm-hmm, o il viso di Gesù, dipende. Però se tu pensi che oggi non c'è la tua collanina con la croce, non sei benedetta, quindi psicologicamente, nel subconscio, nello spirito, tu diventi schiavo di quell'oggetto. E ricordiamoci che nella stregoneria le streghe usano croci, usano madonnine, santini, li usano nella stregoneria. Mm-hmm. E quindi è una stregoneria venerare queste cose.
E cosa pensi tu delle foto? Cioè, ci sono religioni che sono molto rigidi e non fanno neanche foto delle persone, di loro stessi, dei familiari, perché dicono sono immagini scolpite.
E beh, ci sono esagerazioni in tutte le religioni, eh? Ogni religione, quasi ogni religione, ha le sue esagerazioni. Se non sei cattolico, se non sei protestante, però non puoi essere salvato. Ognuno c'ha la sua sparata, no?
Però non pensi che un po' hanno anche ragione? Perché tante persone fanno le foto come adorazione di se stessi, questi selfie, poi guardano le foto in continuo: questo sono io, questo sono io, questo sono io.
Sì, io detesto questo. Guarda, per me, quando andavo dai miei parenti che tiravano fuori l'album, io tagliavo la corda. Questa è mia nonna, questa è mia zia, questa è mia nipote, questa è mia cugina e questo sono io. Posso andarmene, per cortesia? Tu mi conosci da tanti anni, ti mai visto mai me portare foto nella tasca?
No, tu non fai foto con te stesso e non, neanche io te le faccio, perché rispetto la tua scelta. Quindi neanche io ho le foto di fratello Giuseppe. Non le faccio neanche io.
Cioè io, beh, questo lo facciamo anche per sicurezza, perché ci sono dei diavoletti in giro travestiti da fratelli che...
No, ma dall'inizio tu non amavi questo.
Vogliono solo farti del male. Però a parte quella sicurezza, la regola, la nostra missione, che siamo un pochettino molto nella privacy, ma a parte quello, mi vedi mai, mai visto mai a me portare foto? Guarda,
no.
Questa, mia moglie,
no.
Guarda, i miei figli.
No.
Proprio no, non mi piace.
Ma è perché può diventare adorazione di se stessi?
È orgoglio, è superbia, questo sono io. Io, mia moglie, i miei figli, guarda che belli, assomigliano a me.
Mm-hmm.
Senti, devono assomigliare a Gesù. Possono essere anche più brutti di me, che non è poco già. Però, il fatto che devono... Come si assomiglia a Gesù? Dal tuo amore, dalla tua fede, dalla tua fedeltà. Vero, Jasmine?
How do you look like Jesus? From your faith, from your faithfulness, from your love?
Yeah, from the inside.
Da dentro, dice
da
lei.
Da di dentro. Bene, ci siamo fino a qui?
Sì, però non ho finito la lettera di Elisa. Dice, mi rendo conto che molti nella tradizione cattolica si comportino in modo osceno con le statue, come baciando o toccando i piedi di un santo.
Guarda, infatti questa scrittura che abbiamo letto qui in Giosuè, così Giosuè 22, qui dice, lungi da noi costruire un altare per offrire olocausti. Questo è solo... per insegnare ai figli dei figli che vengono. Praticamente è come Elisa che fa dei disegnini per insegnare alla gente chi è Gesù. Ma lungi da noi accendere incenso, attaccargli la candelina, capisci? Quindi Elisa, vai avanti pure fra i tuoi disegni, tranquillo.
Mm-hmm.
Va bene? Io statue e cose così, io non ne farei. Non vedo la necessità. Disegna è una cosa facile e semplice, sì. Quindi lungi da noi fare disegni, eccetera, che per venerarli. Il problema sta nella venerazione. Allora possiamo fare le statue? Secondo me no, perché dice non farti sculture. Sì, ma dice non farti sculture per adorarli, non dice quello. Dice non fare sculture, virgola, per adorarli o qualunque altra cosa, virgola, non virgola, nel punto, nel punto.
Però hai detto che per scopo educativo va bene farle.
Scopo educativo, non per venerazione e adorazione, va bene.
O un altro scopo, come quell'altare che hanno costruito, con un proposito, ha uno scopo, però solo così statue
sì,
no.
Sì, ma a quei tempi non c'era la stampa, se no potevano stamparlo come si fa oggi.
Ah, sì.
Allora, a quei tempi sì, c'erano solo le sculture, così.
Mm-hmm.
Però hanno precisato, guardate che non è per dare olocausti, mm-hmm. per insegnare ai figli il luogo di adorazione nel tempio.
E dice Elisa che quindi molti si comportino in modo osceno perché baciano, toccano i piedi di un santo e quel comportamento è contro la
veramente,
Bibbia.
Veramente osceno, perché è come se fossero sposati con la statua. Prende la statua e portatela a letto la sera. Va bene?
Quel comportamento è contro la Bibbia perché appunto onorano un santo al di sopra del dovuto.
Amen.
Ma avere decorazioni in chiesa, che siano statue o quadri o vetrate, in sé non credo sia un peccato. Nell'antichità la chiesa raccontava storie evangeliche tramite quadri al popolo che non sapeva leggere, il che è buono. Che dire poi della Sacra Sindone? Non è sta un'immagine di Gesù? Eppure l'ha fatta Gesù stesso quando è risorto. Quindi Dio va contro Dio? Non siamo noi umani fatti a immagine e somiglianza di Dio, quindi l'esistenza degli uomini sarebbe un peccato? No, ma onorare e adorare ciò che è a immagine di Dio, o animale o pianta, è peccato, perché viene messo sopra Dio. Cosa pensi di questo, Giuseppe? E poi dice Elisa, spero di essermi spiegata, non voglio giustificare nessuna preghiera ai santi, né idolatria, né alcuna tradizione antibiblica. Vorrei solo cercare di capire bene cosa possiamo e non possiamo fare, perché io, come tanti, usiamo le immagini per evangelizzare e non voglio essere in peccato. Forse ne avete già parlato e avete già spiegato il tutto. Chiedo scusa se è così. Vi voglio tanto bene, gloria a Dio. Amen, Elisa.
Allora, guarda, cara Elisa, Esodo 20, dove dice non farti sculture, eccetera, non è contro le immagini fatte a scopo di istruzione, ma a scopo di adorazione, venerazione è contro. Esodo 20 è contro l'adorazione di queste figure. Noi stessi a casa nostra abbiamo e anche regaliamo Bibbie illustrate, sono utili, non ci vedo niente di male, va bene? Ora, le chiese che hanno vetrate, che hanno statue, capisci nell'antichità che non c'era la stampa e allora illustravano tramite vetrate. Va bene se questo è il modo che veramente lo usavano, però se era una cosa santa, una cosa, questa è la barba di San Giusto, questo è il dente del santo tal dei tali, questo è l'occhio nel vetro, nel bicchiere conservato, queste sono, per me sono mostruosità. Prendi queste ossa dei morti, riportale al cimitero e ciao, lascia che i morti stiano coi morti. Non portateli in chiesa, che arrivano le vecchiette a toccare il cadavere, la statua del morto, perché così che potranno ripetere qualche rosario di meno. Ma queste sono cretinate. Come sappiamo che sono falsità? Perché nel Nuovo Testamento non c'erano. Sono subentrate nei secoli quando la Chiesa ha cominciato a morire. La Chiesa è cominciata progressivamente a morire nella misura che le false chiese, cioè fatte di mattoni, di cemento, eccetera, aumentavano, così la fede calava. Ora dice che c'è di male nelle statue nella Chiesa? A me non mi dà nessun fastidio. Lo stesso che quando vado al cimitero ci sono le statue, non mi dà fastidio. Sono stato. Però cosa succede? Subentra che mettendolo in una chiesa, suppostamente un luogo santo, che non è santo. Le chiese edifici non sono sante. L'unico santo è uno, Dio. E dopo ci sono i santi, i credenti, che hanno Dio nel cuore. Punto e basta. D'accordo? Allora, basta. Questo qua è... La Sacra Sindone, e questa qui è un'altra illustrazione come su carta stampata, che quello lì era Gesù morto e risorto. Infatti, com'è che ha fatto? La Sacra Sindone, che a me sembra che sia una cosa vera, e probabilmente è successo che quando Gesù è risorto, cioè il calore ha stampato tutto il sangue sul lenzuolo. Questa è la mia impressione, non sono uno scienziato e neanche lo voglio essere. Ma secondo me, quando è entrato lo Spirito Santo nel corpo di Gesù, che è risorto, un calore, va bene, che ha stampato la fotografia sul lenzuolo. Va bene? Questo lo penso io. Se non è così, non stiamo qua a litigare, perché credere alla Sacra Sindone o non credere non è indispensabile per la salvezza. La gente che vuole litigare al riguardo, vada per la sua strada. Io non ho tempo di litigare su queste cose. Sono troppo occupato a predicare il Vangelo, l'amore, la salvezza, nel nome di Gesù Cristo.
Ma il Amen. Punto è di non adorare neanche quella, neanche la Sacra Sindone.
Neanche quella, logico. Il fatto stesso che la chiami la Sacra Sindone è sbagliato. Quello è un lenzuolo.
Sì, lenzuolo.
Che quando non c'era la stampa, Dio lo ha stampato, per ricordarti che c'è stato uno lì che è risorto. Va bene, infatti i scienziati ancora non sanno dove grattarsi la testa, non capiscono com'è possibile. Mm-hmm. Che non puoi stampare una foto di nessuno su un lenzuolo. Però tu, quando vai, ci sono negozi che vai lì e compri una maglietta e gli dici stampatemi sopra una montagna, e loro, lui ha il computer, la montagna, te lo stampo sulla maglietta, e com'è che te la stampano, Angela? Te lo stampano a caldo. C'è una macchina lì,
sì,
una macchina elettrica che si riscalda, lo appoggio come un ferro da stiro, infatti usano anche ferro da stiro alcuni, e questo calore della macchina stampa la foto che proviene dal computer, e tu sotto maglietta c'è la montagna, il mare, le spiagge, la gente che nuota. Oppure io suggerirei che fa queste cose, mettete scritture, Gesù ti ama, chi crede in me ha la vita eterna, e se c'è un fratello che non ha lavoro, si compra una macchina così e stampi magliette di Gesù e le venda. Va bene, io l'ho detto già anche nel passato questo.
Sì.
Allora, dove eravamo? Ci siamo fino a qui?
Sì, quindi il punto è di usare le cose per educare, per insegnare, non per adorare, e allora non fai un peccato. Per esempio, si dice che Ci sono tante persone per il mondo che proclamano che loro hanno un pezzo della croce di Gesù, un pezzo di legno santo della croce di Gesù, ma sono in tanti per il mondo che se metti insieme tutti quei pezzi di legno puoi fare centinaia di croci. Quindi non si conosce questa cosa se è vera, se non è vera, da dove viene il legno.
E poi metti fede che quel legno lì viene veramente dalla croce,
e che è santo.
Quindi dovrà avere delle proprietà,
poteri.
Che se tu tocchi quel piccolo stuzzicadenti della croce di Gesù, non so quanto diventi santificato.
Mm-hmm.
E tutte cretinerie simili. La fede va messa in Gesù, nel suo sangue, nel suo sacrificio,
giusto,
nella sua parola.
Amen.
Per i primi 500 anni, i primi 5 secoli, la Chiesa non ha mai dipinto il volto di Gesù. Perché? Perché dicevano i primi cristiani che il volto di Gesù non bisogna mai dipingerlo, perché il volto di Gesù è il volto del fratello o la sorella al tuo fianco.
Sì, sì, sì. Bello, sì.
E per 500 anni non hanno dipinto il volto di Gesù. Tu vai in internet e trovi di quelle abominazioni che sarebbe Gesù, orribili, brutti come la notte, e quello è Gesù, orribile. È come durante il Medioevo che facevano questi quadri di Gesù che erano mostruosi. Meno male che Zeffirelli e qualcun altro hanno trovato qualche attore un pochettino simpatico che fa la parte di Gesù, che è impossibile fare la parte di Gesù. La cosa più furba che puoi fare, è, infatti a volte ho costruito qui delle cose, e lo faccio sempre, trovo delle immagini di Gesù che non sono troppo male e le uso, però non puoi mai. Per una volta quando non trovo il viso corretto, raramente che lo trovi, allora cosa faccio? Gli illumino il viso e vedi solo luce che proviene dal viso e basta, faccio anche questo.
Sì. Così nascondi il viso, sì.
Va bene, e allora, cara Elisa, usa tutto ciò che dà gloria a Dio, va bene? È importante che stai adorando solo il Signore nello spirito e allora sei libero di usare tutto ciò che ti è utile, fumetti, disegni, stampe.
Mm-hmm.
Ma io statue non ne farei personalmente, io direi una perdita di tempo. Perché un'artista dotata come Elisa, ok, questo è il suo lavoro. Però andare lì a fare sculture ci vuole un sacco di tempo. Va bene, Elisa può anche fare libri e tutto, è facilissimo. Però fare sculture, no, poi troppo facilmente diventano idoli. Lo carichi in spalla. Guardi, in Isaia, cos'è, 41, 45, parla di gente che va nel bosco, tagliano un albero, lo segano, scolpiscono la faccia di un idolo e poi dice con il resto della legna si cuociono da mangiare. Va bene, e quello che avanza si sono fatti l'idolo e poi si gettano in ginocchio e dicono tu sei mio Dio. E poi il Signore dice, questa gente non ha senno. Non ha senno, taglia un albero, prende un po' di legna, si cucinano e col resto della legna si fanno un Dio. Stolti. Ok. Angela, è sufficiente o devo andare avanti a gridare?
No, va
un
bene,
po'?
Va bene così.
Grazie Elisa, per me continua tranquillamente con i tuoi disegni. Importante, ci siamo capiti che la gente non li adori, insomma, ecco.
Ma guarda che quello che hai citato di Isaia 46 è forte, perché è proprio quello che fanno oggi con le statue. Incredibile. Dice Isaia 46, 6 e 7. Ne facciano un Dio per prostrarsi davanti.
Aspetta, attacca una o due scritture. Prendi tutto il paragrafo, no? Non dice tagliano un albero.
No, quello è un altro passaggio, non so dove è quello. Quello che hai citato non so dove, possiamo trovarlo anche quello.
Questo
dice
Isaia
46, 6 e 7. Parla di gente che ne faccia un Dio per prostrarglisi davanti, per adorarlo. Se lo caricano sulle spalle, lo trasportano, lo mettono sul suo piedestallo. Esso sta in piedi e non si muove dal suo posto, benché uno gridi a lui, esso non risponde, né lo salva dalla sua afflizione. Isaia 46, 6 e 7. È quello che stanno facendo oggi, e dice qui, non fatelo.
Quindi se lo caricano sulle spalle, lo trasportano, lo fanno anche con le statue oggi, lo mettono sul piedistallo, esso sta in piedi, non si muove, quattro chiodi per aiutarlo, e benché uno gridi a lui, esso non risponde, né lo salva nell'afflizione. Guarda, Isaia 40, vuoi sentire?
Sì.
Vai Isaia 40,
Sì.
19, 20.
19. Un artista fonde l'idolo, l'orafo lo ricopre d'oro e vi salda delle catenelle d'argento. Colui che la povertà costringe a offrir poco sceglie un legno che non marcisca e si procura un abile artigiano per fare un idolo che non vacilli.
Capito? Vai Isaia 41, 6, 7.
41, 6. Si aiutano a vicenda, ognuno dice al suo fratello, coraggio! Il fabbro incoraggia l'orafo. Chi usa il martello per levigare incoraggia colui che batte l'incudine. E dice della saldatura, è buona. Egli fissa l'idolo con dei chiodi perché non si muova.
Capito? Poi guarda Isaia 44.
44?
13.
13.
14.
Si togliano dei cedri, si prendono degli elci, delle querce, si fa la scelta fra gli alberi della foresta, si piantano dei pini che la pioggia fa crescere.
E 15.
Poi tutto questo serve all'uomo per fare fuoco, ed egli ne prende per riscaldarsi, ne accende anche il forno per cuocere il pane, e ne fa pure un dio.
Capito, per buona misura facciamo anche un dio, va. E quando finiamo di cucinare la pagnotta facciamoci un dio.
E ne fa pure un dio e lo adora, ne scolpisce un'immagine davanti alla quale si inginocchia.
Mentre mangia la pagnotta si inginocchia il resto del legno. 16.
Ne brucia la metà nel fuoco, con l'altra metà prepara la carne, la fa arrostire e si sazia. Poi si scalda e dice, ah, mi riscaldo, godo a veder questa fiamma.
Che bel dio che mi sono fatto. 17.
Con l'avanzo si fa un dio, il suo idolo. Gli si prostra davanti, lo adora, lo prega e gli dice
salvami,
perché tu sei il mio
tu
Dio.
Tu sei il mio Dio, ti ho appena fatto. 18.
Non sanno nulla, non capiscono nulla. Hanno impiastrato loro gli occhi perché non vedano e il cuore perché non comprendano.
Capito, Isaia?
44, da 14 a 18.
Insomma, praticamente è una storia vecchia di adorare l'opera delle loro mani. Ste statue nelle chiese cattoliche, protestanti, quello che sono, per me sono sempre religione. Il fatto che non è solo che adorare una pietra, adorare, è che state prendendo la gloria di Dio invece di dargli a Dio, la date a una statua. Ma io adoro anche Gesù nello Spirito, sì, ma figurati. Nel Nuovo Testamento non esistono queste cretinate. Togliete gli occhi, perché poi a forza di adorare una statua diventa assuefacente, diventa assuefatto. Mm-hmm. La scienza ha scoperto che per creare una assuefazione solida servono 21 giorni, dopodiché si è assuefatto.
Oh.
Qualunque cosa, eh? Bere il caffè, usare la bicicletta, lo fai, dopo diventi assuefatto.
Mm-hmm.
Fumare... praticamente è una cosa veramente immondizia. Quando cominci a fumare ti senti di vomitare, perché è questo che poi il corpo si abitua. Quindi se te ti abitui ad adorare un pezzo di pietra o una religione di qualunque, diventi assuefatto. E poi sai, nessuno che avendo bevuto il vino vecchio gli dà il nuovo e dice oh, il nuovo è migliore. No, vogliono il vino vecchio. Prova a togliere la droga a un drogato. No, 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 no. Ma ti fa male? Sì, ma io la voglio. Ma se è suo fatto? Sì, ma io vado avanti. Ma ti fa male? Sì, ma io continuo. E così è la religione. Ha detto Gesù. Chi beve vino vecchio non vuole quello nuovo. Quindi se uno è suo fatto, una certa religione, non importa se è cattolico, protestante, testimone di Dio o mormone, non importa, è una religione. Tu arrivi e dici, perché noi adoriamo Gesù e basta? Gesù è il Vangelo. Gesù, perché non possiamo essere una chiesa che adoriamo Gesù, lo Spirito Santo, la Bibbia? No, 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 no. Se non sei protestante o cattolico, quello che ti pare, sono assuefatti, assuefatti. Ogni vera chiesa, speriamo di essere una, deve in continuazione dire la verità non sono io, signor predicatore, la verità è Gesù. Dovete seguire non a me, il signor pastore, ma a Gesù. E io voglio solo essere il dito che vi indica Gesù. Basta, Paolo insegna, seguite me, sì, ma, virgola, come io?
Seguo Cristo.
Ok, secondo Corinzi 11. Seguite me come io seguo Cristo. Secondo Corinzi 1, lo leggiamo, secondo Corinzi 11, 1.
Okay.
Nel nome di Gesù Cristo lo devi leggere.
Secondo Corinzi 11.
Forza ragazzi, che c'è mezzo mondo arrabbiato con me, mezzo mondo religioso.
Primo Corinzi 11.1.
Primo.
Siate miei imitatori, come anche io lo sono di Cristo. Primo Corinzi 11.1.
Ecco, in inglese è più chiaro. Seguite me come io seguo Cristo. Vuoi leggere in inglese?
Be followers of me as I am also of Christ.
Seguite me come io sono seguace di Cristo, in inglese. Mm-hmm. Gloria a Dio.
Amen.
Allora, Angelina, dov'è che andiamo di qua?
Facciamo una pausa per un bel canto sulla Santa Cena.
Vogliamo benedire la dolce sorella?
Sì, benediciamo Elisa, come no. Che lei mi sta aiutando tanto con correzioni di alcuni messaggi che gli inviamo e me le rimanda. Però fa anche traduzioni da inglese, quindi è una benedizione.
Va bene, Elisa, sei una benedizione, capito?
Sì.
Tu sei un grande aiuto per la povera Angela qui che non ce la fa.
Oh, povera Angela, sono anche io benedetta.
Sta condividendo con te.
E lavoro c'è per tutti.
E con altri fratelli, fatevi avanti, c'è lavoro per tutti.
Lavoro c'è per tutti, fratelli.
Gloria, gloria. E se non abbiamo lavoro da farvi fare, possiamo parlare dell'evangelizzazione. Come va la vostra evangelizzazione?
Amen.
State mandando avanti il vostro aratro giornaliero? State arando ogni giorno nell'evangelizzazione? State incontrando le pecorelline perdute, sperdute, che Gesù ama così tanto, tanto, tanto?
Amen.
Alleluia.
Amen.
E mi rivolgo ai fratelli che, come me, hanno un mucchio di problemi. Sapete che andare a evangelizzare risolve i problemi. Sapete che evangelizzazione è una gomma da cancellare, che cancella i problemi, lo sapevate? Angela, avanti.